Buonasera a tutti, allora buonasera alla community di Liberi Oltre, buonasera alla community di Daily Spot, che sono poi la stessa cosa, ma qui mi piace leggere sempre gli stessi nomi, Gennaro D'Anna con cui siamo scritti oggi, Laura, Gabriel, Claudia, Monica, Marco Baroncini, buonasera amici, ecco salutiamo gli amici, e poi Salvatore Rubino, e poi il mio grande amico Sergio, E poi Stefano Cannavò che ci ricorda di mettere like, per favore i like ci aiutano, e naturalmente Lino che ci ricorda anche tutto il resto. Allora, prima di cominciare avevo annunciato che avrei iniziato a fare una volta a settimana un daily spot speciale, riprendendo un pochino la mia vecchia rubrica Quanto costa. Molte persone mi hanno chiesto di riprenderla, quindi tornerò a parlare di economia attraverso il Quanto costa, e quale occasione migliore che quella di spiegare a chi vorrà sapere, in particolare se fosse possibile a chi oggi si veste come Trump, e ve lo faccio vedere. Guardate, il premio Calboni, quello inventato dal bravissimo Luca Bizzarri, è oramai assegnato, ma non soltanto per l'anno 2024. Qui siamo al prossimo decennio. Salvini che indossa la cravatta di Trump o alla Trump è la manifestazione più imbarazzante di calbonismo che si potesse immaginare. Oggi Salvini va al TG1, e va anche in, credo, al Senato, per un question time, con vestito come Trump. È fantastico, davvero fantastico. Abbiamo una classe dirigente che metterebbe in imbarazzo persino Fantozzi. E invece le cose, come vedrete, sono molto serie. Peraltro, combinazione, stamattina ho avuto modo di partecipare ad un convegno proprio sulla economia che ci dobbiamo aspettare dall'amministrazione americana, un bel convegno che si è tenuto presso la sede milanese dell'ISPI, un palazzo bellissimo che si chiama Palazzo Clerici, chi ha possibilità di visitarlo lo faccia perché è veramente è sontuoso, è bellissimo, organizzato dai miei amici di Oxford Economics, che sapete è una società di servizi economici che fa analisi e che è molto importante. Ero invitato, è stato molto utile partecipare e anche avere delle conferme rispetto a ciò che già avevo preparato per questo degli spot. Comunque, mando la sigla, poi più tardi avremo una sorpresa perché mi viene a trovare un altro amico. Ieri c'è stato Riccardo Trezzi. È stata molto interessante la chiacchierata con Riccardo. Anche stasera verrà a salutarci un carissimo amico di Liberi Oltre e non soltanto di Liberi Oltre. Quindi sigla e poi cominciamo, e vi farò vedere anche qualche grafico. Nel frattempo si sono aggiunti altri amici e altre amiche, Giampiero Bottazzi che dice analisi impeccabile, quello di Riccardo. Sì, Riccardo è, a parte che è una persona per bene, veramente bravissimo, spero di averlo spesso qui su Liberi Oltre per fare delle chiacchierate di economia. Ieri abbiamo parlato soprattutto di politica in realtà, no? Abbiamo parlato di come la sinistra, a cui peraltro Riccardo sente di appartenere, sia spesso imbarazzante nella sua pochezza, nella sua incapacità di leggere quelle che sono le dinamiche sociali. Ma ci torneremo su questo argomento perché anche a me sta a cuore, anche se io lo guardo, lo osservo questa dinamica da un altro punto di vista che non è quello della sinistra. Lo sottolineo, anche se so che è inutile sottolinearlo, ma perché qualcuno probabilmente, anzi già nei commenti al video di ieri sera, come talvolta succede, mi ha attribuito un posizionamento politico che assolutamente non è il mio. Io sono interessato alla politica, ho un mio posizionamento che non è neanche tanto ancorato, a dire la verità, però sicuramente non è di sinistra. Allora, ho fatto ieri un post sia su Facebook che su X, anzi chiamiamolo ancora Twitter, va che è meglio, in cui facevo vedere questo dato. Questi sono gli scambi commerciali fra Italia e Stati Uniti negli ultimi tre anni, 2021, 2022 e 2023. Sul lato sinistro del grafico vedete l'export italiano verso USA e sul lato destro vedete invece l'import italiano da USA. Noi importiamo soprattutto servizi, importiamo servizi americani come Italia, ma soprattutto come Unione Europea, e dopo ci torno. Mentre esportiamo beni, esportiamo pochissimi servizi, esportiamo invece beni, e vedete che la bilancia commerciale è nettamente a nostro favore. Guardate, dopo vi faccio vedere anche il dato aggregato europeo, dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti. Però adesso concentriamoci un attimo sull'Italia. Perché chiaramente i messaggi di giubilo, le cravatte rosse, il Salvini che tenta di accreditarsi come il maggiordomo, come diceva giustamente, vediamo di dare a Cesare quel che è di Cesare, Marco Sabatini, il maggiordomo Salvini, ieri festeggiava, e festeggiavano anche gli altri maggiordomi, quelli che sono i maggiordomi del maggiordomo, per esempio Borghi, che dopo vi faccio vedere. Probabilmente avete già visto che cosa ha scritto Claudio Borghi Aquilini, sempre pronto con le sue bizzarre teorie economiche. Allora, noi come Italia abbiamo una bilancia commerciale estremamente favorevole verso gli Stati Uniti, non è soltanto favorevole, è anche aumentata significativamente negli ultimi anni. Il grafico vi farò vedere dopo, che sarà il grafico Unione Europea verso Stati Uniti, ci indica anche un altro elemento che giustifica questo aumento dell'import, questo aumento dell'export verso gli Stati Uniti, e cioè il fatto che ad un certo punto del suo primo mandato Trump introdusse pesanti dazi verso la Cina. Qualche sera fa, e andate a recuperare anche quel video, con Alberto Bisin, Gianluca Clementi, Andrea Moro, abbiamo parlato di ciò che ci si poteva aspettare dalle politiche economiche annunciate in campagna elettorale da Trump e anche da Harris, a dire la verità, e abbiamo parlato lungamente anche di quello che in America chiamano il China Shock, ovvero questa paura molto forte, molto sentita, e sentita anche trasversalmente, non soltanto dai supporter di Trump e dai repubblicani, ma anche dai democratici, verso la Cina, che viene considerato, come dire, il principale avversario, quando non anche nemico, da un punto di vista tanto militare, ma ancor di più economico. E poi vedremo quali sono i timori, anzi farò altre puntate per capire quali sono i timori americani rispetto al cosiddetto China Shock. Questo incremento, dicevo, noi abbiamo sempre avuto una bilancia commerciale favorevole verso gli Stati Uniti, parlo sia come Italia che come Unione Europea, soprattutto Germania all'interno dell'Unione Europea, anche questo è un dato estremamente interessante. Ma c'è stato un incremento molto significativo quando, dicevo, nella prima amministrazione Trump c'è stato l'aumento dei dazi verso l'export, verso i prodotti cinesi, verso le importazioni di prodotti dalla Cina, dazi che poi sono stati mantenuti questo intanto lo possiamo togliere, sono stati mantenuti anche dall'amministrazione Biden. Sappiamo che questi dazi sono molto importanti, per esempio sulle EV, sulle auto elettriche, raggiungono anche il 100%. E che cosa succede quando ci sono i dazi? Beh, succedono una serie di cose. succedono una serie di cose. Intanto, se il mercato ha una certa domanda, quel mercato cercherà la domanda laddove può soddisfare quella domanda a prezzi più competitivi, a prezzi più concorrenziali. E quindi c'è stato uno spostamento progressivo, ma comunque significativo, da un certo tipo di prodotti cinesi verso un altro tipo, un tipo simile di prodotti provenienti da altri mercati. Una parte, peraltro, di questi dazi sono stati aggirati perché c'è stata una pesante delocalizzazione da parte della Cina di produzioni, per esempio, in Vietnam. E quindi in qualche modo, poiché il Vietnam non è colpito da dazi, in qualche modo i prodotti cinesi sono comunque arrivati. Però il dato interessante è che si è ridotto l'import dalla Cina ed è aumentato l'import dall'Unione Europea. Adesso vi faccio vedere, datemi un dazio e vi solleverò l'economia. Adesso vi faccio vedere che cosa esportiamo negli Stati Uniti. Ed è questo qua, quest'altro grafico che spero si legga, Allora, qui c'è il dato 2021, anzi ve lo faccio vedere in modo dinamico. Qui siamo al 2021, osservate come si comportano le barre 2022-2023. Le proporzioni rimangono sostanzialmente le stesse, ma c'è un aumento molto forte di queste barre che sono al centro, prodotti farmaceutici, macchinari, apparecchiature elettriche che valgono 15 miliardi nel 2023, tantissimo, mezzi di trasporto e autoveicoli. Poiché i dazi colpiscono soprattutto in maniera più pesante gli autoveicoli importati dal mercato cinese, c'è stato un incremento di autoveicoli importati dall'Unione Europea e in questo caso dall'Italia. 2023, facciamo al contrario, 2022, 2021. Passiamo per gli autoveicoli da 4 miliardi a 6 miliardi e 150. 2 miliardi di incremento. È chiaro, no? Noi stiamo facendo grandi polemiche sulla nostra transizione verde, su quello sciocco ban alle auto elettriche, alle auto con motore endotermico dal 2035. Abbiamo tutto il settore dell'automotive italiano, francese, ma soprattutto tedesco, da cui noi dipendiamo come fornitori e come terzisti. Noi stiamo facendo tutta questa polemica per il ban che politicamente, in modo sciocco, in modo affrettato, abbiamo imposto alle auto a motore endotermico. Vedremo se quel 2035 verrà rispettato come scadenza. Io ho l'impressione che non verrà rispettato. Adesso vi faccio vedere, lo vado a recuperare, il dato che riguarda invece vediamo, dovrebbe essere questo. Questo è preso da Eurostat. Abbiamo sopra la linea dell'export, EU, Europa, Unione Europea, e sotto l'import da Stati Uniti in Unione Europea. E nelle barre, qui vedete l'istogramma, invece vedete il saldo netto. Come vedete è molto positivo anche per tutta l'Unione Europea. Ok? Allora. Mi pare che siano chiari i numeri. Ora, che cosa vuole fare Trump e che cosa potrà fare Trump? Posto che noi delle promesse o delle minacce di Trump non possiamo fidarci in modo assoluto. Perché non possiamo fidarci in modo assoluto? Beh, perché prima di tutto Trump ci ha abituati ad una retorica violentissima fatta appunto di minacce, che poi non sempre si traducono in atti concreti, anche se bisogna ricordare appunto che l'unico atto concreto, l'unica minaccia che è stata poi rispettata fra il 2016 e il 2020 era quello proprio dei dazi, perché sull'immigrazione ha fatto qualcosa, ma non ha fatto moltissimo, sulla sulle tasse ha fatto qualcosa, ma non ha fatto moltissimo, sui dazi ha fatto grosso modo ciò che aveva promesso di fare, e ciò che aveva e ha promesso di fare anche questa volta. Anzi, questa volta le minacce forse sono ancora più inquietanti per il nostro export. Perché dico questo? I dazi sui prodotti cinesi sono stati, ripeto, sono stati decisi, sono stati implementati, sono stati conservati dall'amministrazione Biden, proprio perché la paura del dragone cinese è una paura che non riguarda soltanto i repubblicani, ma riguarda anche i democratici, e quindi Biden ha mantenuto quei dazi verso l'import dalla Cina. Quindi non c'è moltissimo spazio verso la Cina, perché i dazi lì ci sono ancora. E c'è anche un altro elemento che va considerato. In qualche modo, o direttamente o indirettamente, la Cina finanzia il debito pubblico americano. La Cina storicamente è possessore di titoli Treasury, o direttamente oppure indirettamente. E quindi puoi tirare la corda con la Cina fino a un certo punto, non puoi tirare troppo la corda, perché dati i fondamentali macroeconomici, l'altra sera con Alberto, Gianluca e Andrea abbiamo parlato dell'enorme deficit. Ricordo, il deficit dell'amministrazione americana è un deficit che vale in valori assoluti circa 3.000 miliardi di dollari e viaggia fra il 6 e l'8% del GDP americano. Quindi hai bisogno che qualcuno ti compri il debito. Chi è che può comprare il debito americano? E quindi finanziare il debito americano in maniera massiccia, se non la Cina. Per cui secondo me, e anche secondo altri analisti, fra cui gli analisti che ho incontrato stamattina, è ben difficile che Trump vada ad esacerbare una situazione che deve restare comunque in un certo equilibrio. Non può spezzare la corda. C'è invece spazio politico e spazio fiscale per introdurre dei dazi verso alcune importazioni che arrivano da altri mercati, fra cui noi. L'altro giorno in Pennsylvania, in uno degli ultimi speech che ha fatto Trump, è stato durissimo nei confronti dell'Unione Europea. Ora è chiaro che Trump è durissimo nei confronti dell'Unione Europea non soltanto per motivi economici. Trump ha tutto l'interesse, per esempio, a che l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea, che sono anche paesi appartenenti all'Alleanza Atlantica, partecipano in più al budget della NATO. E tra l'altro oggi c'è una dichiarazione da parte di Giorgetti, che andrebbe interpretata anche politicamente, magari proverò a farlo nelle prossime serate, che dice che l'Italia non riuscirà a rispettare il parametro del 2% del PIL di finanziamento della NATO, di apporto di finanziamento alla NATO. Certo che sarebbe giusto, Alessandro, l'Europa si deve svegliare, a maggior ragione per il fatto che adesso avremo 4 anni di amministrazione Trump. L'Unione Europea si deve veramente svegliare, adesso è veramente in redderazione per l'Unione Europea. Quindi dicevo, anche interesse a rompere l'alleanza europea, o comunque a indebolirla. L'Unione Europea ha dei nemici interni, li conosciamo, sono i Salvini, gli Orbán, in generale la Slovacchia. È fortuna che i polacchi sentono molto la minaccia russa, altrimenti avremmo anche i polacchi su quel fronte. Quindi Trump ha tutto l'interesse a indebolire l'Unione Europea, che non vede come un alleato, ma lo vede come un avversario. Non ancora nemico, ma lo vede come un avversario. L'ha detto chiaramente. Uno dei pregi, se così si possono definire, ho sempre detto, di questi leader politici, diciamo così, isolazionisti, autarchici, un po' di destra, un po' violenti nelle loro esternazioni e che le cose le dicono chiaramente. E Trump ha detto chiaramente, ha fatto anche intendere, ha fatto capire, ha mostrato chiaramente anche nel suo primo mandato che un'Unione Europea forte, secondo lui, secondo il suo modo di vedere, indebolisce l'America. Rende più difficile per l'America diventare, tornare ad essere great. È più difficile. Se hai un competitor sui mercati, ed è un competitor potenzialmente insidioso, lo vedi come un avversario, non lo vedi come un partner. Tra l'altro Trump, anche lì, ha dimostrato, e qui ci sono spinte di cui abbiamo anche parlato un pochino ieri con Riccardo, che vengono dal basso, verso e che portano verso un rallentamento del free trade. Il WTO ha mostrato delle pecche, la globalizzazione ha arricchito molti, ma ha dato a tantissimi, forse la maggior parte della popolazione mondiale dei paesi occidentali, la sensazione che si commettessero delle ingiustizie. Ieri abbiamo accennato, ma ci torneremo, ve lo prometto, alle disuguaglianze. C'è una percezione, e la percezione è molto più forte della realtà, l'ho scritto tante volte, c'è una percezione che il free trade, il commercio mondiale, la globalizzazione abbia fatto male. E quindi ci sono fortissime spinte affinché la globalizzazione, intesa come scambi commerciali, venga frenata. Quindi quello che ci possiamo aspettare legittimamente è che Trump, più che guardare la Cina, continuerà a guardare la Cina naturalmente, ma con il dragone cinese dovrà venire a patti, perché in qualche modo è tenuto per le palle. Ecco che è arrivato il nostro ospite, mio grandissimo amico Giulio. Ciao Giulio.
Ciao Costa, buonasera a tutti.
È piacere averti qui.
Piacere mio, tutto mio.
Finisco questo discorso, Giulio, e poi ti lascio la parola, perché oggi hai fatto un post su molto lungo, devo dire, ti sei proprio lanciato su Facebook, recuperato, estremamente interessante. Le analisi di Giulio sono sempre preziose. Allora, dicevo, c'è poco spazio per Trump per aumentare i dazi o estendere i dazi ad altri prodotti cinesi. C'è invece un notevole spazio per Trump per onorare le promesse o le minacce che ha fatto verso alcuni prodotti europei. Chiaramente non saranno i dazi al 100%, ma saranno dazi al 25%, al 30%, al 40%, vedremo di quanto saranno, ma sicuramente ci saranno dei dazi. E questa cosa, secondo c'è un consensus su questo, da parte di tutti gli analisti, all'inizio darà una spinta al GDP americano, unito alla riduzione delle tasse, altra promessa che può fare, e potrà fare per poco tempo, ma lo farà, vedrete. Io mi aspetto che il primo atto di Trump, anche alla luce del fatto che pare che abbia la maggioranza tanto al Senato quanto al Congresso, sarà proprio quello di alleggerire il carico fiscale. Quindi ci sarà un rimbalzo, un piccolo rimbalzo di un'economia americana che già va abbastanza bene, anzi va decisamente bene. Un aumento del GDP, e poi arrivo anche alla sciocchezza che ha scritto Borghi oggi. Però ci sarà contemporaneamente un aumento del debito pubblico, un aumento del, quantomeno non diminuirà il deficit federale, e ci sarà nel medio periodo, dicono gli analisti, un aumento del debito pubblico. Questo aumento del GDP, unito meccanicamente alla introduzione di nuovi dazi, darà una forte spinta inflazionistica. E lì la partita, come abbiamo detto l'altra sera con Alberto, lì io ho dei grandissimi timori, perché ho sempre detto, io non ho paura che neanche uno come Trump possa mettere a rischio la democrazia americana, però ho paura, esattamente come avviene in Italia, che possa condizionarla, possa comunque incanalarla, le prospettive rispetto all'autonomia della Fed sono che adesso, finché c'è Powell, la Fed è abbastanza in buone mani, anche se Powell avrà una brutta gatta da pelare. Ma dopo, fra 2 anni il mandato di Powell scade e ci saranno ancora 2 anni di mandato di Trump. E io mi immagino un Trump che fa pressione affinché la indipendenza della banca centrale venga, come dire, ammorbidita, perché ci saranno spinte inflazionistiche e l'amministrazione Trump non si potrà permettere un aumento del costo del denaro. Questa è la situazione. Dico l'ultima cosa, così ci facciamo anche 2 risate, Giulio, e poi ti lascio volentierissimo la parola, su questa roba qui. Aspettate un attimo che la prendo, perché è veramente esilarante. Io non lo so. Davvero non lo so. Davvero non lo so. Su Borghi bisognerà fare, prima o poi, no, abbiamo già fatto tante volte della vita. Aspettate che devo recuperare. Niente, non lo trovo più, non so dove è andato a finire, me l'avevano fatto vedere, non lo trovo più. Comunque, Borghi dice che non dobbiamo avere paura dei dazi, perché grazie ai dazi gli americani saranno più ricchi e, non potendo andare in Cina a passare le loro vacanze, verranno in Italia e quindi spenderanno di più e faranno ricchi anche noi. Cioè, pensate l'analisi economica fatta da questo signore che è il responsabile economico della Lega. Cioè, una follia. Ah, va bene, faremo tutti i camerieri, Giulio. Beato te che sei in Inghilterra e poi te ne andrai, spero, dove vorrai tu. Noi invece siamo destinati, secondo Borghi, a servire ai tavoli i ricchi americani che vengono a spendere a Roma e non soltanto a Roma. Questa è la prospettiva indicata da Borghi. E, cioè, a parte le risate, veramente non c'è molto.
Bellissimo, c'è qualcuno che ha scritto trickle abroad economy, bellissimo.
Ho visto.
Fantastico.
Eccola qua.
Io non ero, guarda Costa, buonasera e grazie a tutti anche, cioè grazie a te e diciamo buonasera a tutti, grazie per l'ospitata. Non ero in realtà venuto per pontificare come nel mio posto, appunto, ma per farmi 2 chiacchiere.
Però merita di essere letto, poi me lo sono letto dopo.
Sì, volevo farmi... Guarda, quel posto in realtà nasce dal fatto che ho messo insieme un po' di cose che ho scritto in varie chat di amici, conoscenti di qua e di là dell'Atlantico, perché vedo proprio un copione. A me sembra questa volta forse un po' più minoritario. È uscito oggi un articolo sul New York Times interessantissimo, che ho girato in una delle nostre chat interne invece.
Guarda, ce l'ho aperto qui, me lo devo leggere dopo. Io sono
un editoriale che dice, forse è il caso che la sinistra la smetta di fare quella che ha capito tutto sempre e di fare lezione al mondo. No, l'analisi che hai fatto te è interessantissima. Allora, fammi partire da delle premesse necessarie, perché sennò, come al solito, poi le cose vengono strumentalizzate e sembra che io sono un fan di Trump. Io non sono un fan di Trump, non sono un fan di Musk, sono sempre stato storicamente un po' più di sinistra che di destra e penso anche di esserlo un po' ancora, nonostante sia diventato molto pro-capitale. Però ecco, non sono a favore di lasciare lo Stato sociale, scusami, è arrivata una telefonata, di lasciare lo Stato sociale completamente a briglia sciolta e di... non sono insensibile al tema delle diseguaglianze, anche se ci sono un sacco di distinguo. Quindi sono le tue preoccupazioni, le preoccupazioni che ha fatto in analisi, sono assolutamente d'accordo, nel senso, cioè, la cosa dei dazi mi preoccupa la minaccia alla democrazia, perché un po' sono d'accordo che la democrazia americana sia solida, ma questa volta Trump ha tanto potere, ce ne ha veramente tanto, e proverà a prendersene ancora di più, perché sta cercando di spingere giudici della Supreme Court a andarsene.
Esatto.
Il 6 gennaio è una cosa gravissima, gravissima, infatti i democratici lo stanno processando per qualsiasi cosa, laddove a me è stupito moltissimo che lui non abbia almeno beccato adesso non so se lui poi ha beccato una multa, una condanna, qualcosa, ma insomma quella è stata una roba veramente grave e mi è stupito che l'elettorato repubblicano non lo abbia ripudiato dopo quell'episodio, ma tant'è. Quindi il personaggio, diciamo, l'uomo lo conosciamo, poi c'è il sempiterno problema dei conflitti di interessi nelle democrazie. Noi siamo stati apripista da questo punto di vista. I parallelismi con Berlusconi secondo me sono incredibili da tutti i punti di vista, proprio sembra la stessa identica parabola, cioè, adesso sono arrivati anche i processi, cioè una cosa incredibile negli Stati Uniti. Poi detto ciò brevissimamente, cioè il più breve possibile per quanto mi riguarda, lo sai che io parlo troppo, è vero prima di tutto, i democratici hanno fatto un casino dopo l'altro. Esatto. Cioè, allora, se il problema di Trump è il 6 gennaio, ciao Cosmo, grazie. Se il tema di Trump è il 6 gennaio, il problema di Trump è il 6 gennaio, il problema dei democratici è che c'è un fortissimo sospetto che il presidente in carica abbia un qualche tipo di problema cognitivo legato all'età. Hanno taciuto la cosa per anni, mesi se non anni. Quando è stato fatto, quando è stato talmente evidente che non lo poteva più nascondere, hanno deciso di cambiare il candidato. Hanno messo la prima che è venuta in mente perché era la vicepresidente, fair, ma diciamo non è che... Adesso non so se c'è una regola che la vicepresidenza subentri automaticamente anche nelle candidature, questo non lo so, chiedo...
No, non c'è.
Quindi era, le primarie volendo si potevano fare o comunque ci poteva essere un minimo più di dibattito interno.
Avendolo fatto così tardi è stata la soluzione più semplice, ma sì, nessuno vietava di fare delle primarie. Adesso qui ammetto la mia ignoranza.
È un tecnicismo,
non
so,
non tempo per fare le primarie.
Forse
però...
non c'era tempo, forse non c'erano i mezzi, tutta una serie di cose, però diciamo un po' più di dibattito interno sarebbe servito e soprattutto, questo invece lo so per certo, trattare da deficienti tutti quelli che facevano notare anche all'interno del Partito Democratico, e questa era una candidata inadeguata perché è stata un vicepresidente inesistente, è stato un altro errore madornale, perché a sinistra c'è questa supponenza religiosa da sempre, da Marx in avanti, di aver capito la storia, di poter educare le persone. Questo me l'ha detto, è una frase che mi disse Michele che trovo assolutamente on spot, cioè questa concezione hegeliana che se capisci dove va la storia, se capisci il verbo, puoi educare la gente a essere brave persone e a capire il bene, il capire il verbo. Ecco, questa roba qua la sinistra se la deve levare dalle scatole. E infatti ha preso la mattonata in faccia che meritava da questo punto di vista. Come è assolutamente improprio sostenere che le persone di situazione sociale, economico-sociale più bassa abbiano votato per Trump. Sì, certo che lo hanno fatto, è verissimo. Ma tanti intellettuali, tanta gente con i soldi, tanta gente della borghesia americana ha votato per Trump, del famoso ceto medio. E qua vengo al discorso anche Elon Musk, no? Cioè Elon Musk è il vero vincitore morale di queste elezioni, perché
non soltanto morale.
Sì, esatto, anche materiale, esatto.
Nel senso a proposito, scusami un attimo. Vai. Oggi si è parlato tanto, ho visto dell'enorme guadagno che hanno fatto soprattutto Elon Musk, ma anche Bezos. Sì. Il CEO di Oracle, mi pare, ma attenzione che questo non è nulla. La politica protezionistica, e sto pensando, ma poi lo affronteremo un'altra volta il discorso, all'altra sfida che è in corso con la Cina, cioè la sfida per lo spazio, per l'acquisizione dello spazio, pensate ai satelliti, pensate a progetti anche se sono di lunghissimo termine, ma di cui Musk ha parlato tante volte, di colonizzazione e sfruttamento della Luna per poi arrivare a Marte. Musk, diciamo che ha fatto l'affare del secolo, non è il primo affare del secolo che fa, ma le politiche protezionistiche nei confronti di Musk che farà l'amministrazione Trump saranno politiche mai viste.
Certo.
Mai viste.
Certo.
I 100 e passa milioni di dollari che Musk ha impiegato in pochissime settimane per sostenere la campagna di Trump, anche in modo non soltanto aggressivo ma anche fastidioso per quanto mi riguarda.
Oh sì sì, assolutamente.
Esatto. Sono il migliore investimento che un imprenditore potesse fare.
Certo. Vabbè, lui ha fatto un lobbismo spietato, ci sono chiaramente dei conflitti di interesse allucinanti, adesso lui sarà nell'amministrazione Trump. Allora, io il discorso su Musk, io non sono più un fan, né odio nessuno, nel senso, però, perché penso sia l'atteggiamento più, diciamo, più sano da avere, no? Non sono un Musk boy come moltissima gente online, ma non sono nemmeno un odiatore seriale. Ma ti spiego perché non sono un odiatore seriale. Perché questo tizio è uno che comunque al momento ha messo su strada il più grosso parco macchine elettrico del mondo, cosa per cui... incredibilmente i democratici, allora io poi non sono neanche un fan dell'elettrico, non so nemmeno se sia, non ho le competenze per dire che l'elettrico sia il futuro dal punto di vista dell'automotive, ma i democratici lo hanno odiato contraddicendo le loro stesse policy, la sinistra anche,
certo,
europea,
bravissimo,
le loro
bravissimo,
stesse policy bravissimo, e la loro stessa dottrina tra virgolette, che certo, bisogna arrivare a net zero fra 10 anni altrimenti moriamo tutti. Quindi prima cosa, questo è un tizio che ha messo per strada il più grosso parco macchine elettrico del mondo e la concorrenza europea non ha retto minimamente. Dopodiché è uno che si è preso sto Twitter, hanno tutti detto ah, uno schifo, stanno tutti lasciando, quello che ti pare. Allora, per me come si comporta online è inspiegabile, questo sia chiaro. Come si è comportato ai rally è inspiegabile. Io ci vedo un'enorme dose di cinismo. Sa di fatto, e qua vengo all'ultimo punto che volevo dirti, e che appunto è uno dei punti del mio post, è questi hanno portato a casa un candidato improponibile con una landslide victory, alla faccia del fatto che gli americani sono sempre polarizzati e gli elettori sempre la stanno. C'è stato un turnaround allucinante in tantissimi stati, anche grazie a questa roba qua, non solo a Twitter, proprio alla macchina mediatica molto, molto innovativa che ha messo sulla destra americana. Breitbart, i giorni di Breitbart sono finiti, c'è The Daily Wire, c'è il Joe Rogan, c'è un oceano di youtuber che sta aiutando questa roba qua. Joe Rogan, allora, Kamala Harris, perché non è andata da Joe Rogan? Questo è lo snobismo della sinistra. Non che Joe Rogan sia un eroe, ma Joe Rogan con quell'intervista a Trump, a tratti delirante, che è durata 3 ore, format completamente nuovo, io sti format poi li seguo da anni, lo sai, cioè Joe Rogan ci ha fatto 40 milioni di visualizzazioni dopo 3 giorni, sono numeri che polverizzano CNN e Fox News, certo. E tu non ci vai, cioè la sconfitta te la sei cercata.
Esatto. Lo dico da persona, da uomo non di sinistra, come è noto, e lo dico da una persona che...
Scusa, rispondo al volissimo ad Ann-Man. Il format non è nuovo, Ann-Man che dice, il format non è nuovo, ma io credo che Donald Trump sia stato il primo ex presidente ad andare a questo podcast, il primo politico di spessore ad andare, e lui si è fatto tanti podcast, fra l'altro. Cioè questo è un format che adesso sta rimpiazzando le interviste tradizionali, questo esatto. Possiamo dirlo dopo questa elezione.
Ecco. Esatto. No, dicevo, lo dico, io e te abbiamo parlato tante volte anche in privato, no? Di politica, di come la sinistra si approccia, tu hai detto anche prima, tu vieni dal mondo di sinistra, in qualche modo. Io non ci sono mai stato nel mondo di sinistra, però dico, santi Dio, la sinistra, sia quella americana, ma anche quella europea, si deve svegliare. Questa sinistra, ne parlavo ieri con Riccardo Trezzi, non capisce in quale mare sta nuotando. Ed è incredibile questa cosa, questo distacco dalla realtà, questo fare le fughe in avanti senza spiegare come, senza spiegare il perché. Ci sono 1000 esempi che si possono fare, poi ci torneremo sicuramente. Ripeto, da uomo che non è assolutamente di sinistra, dico la sinistra si deve svegliare. E non vedo tra l'altro all'orizzonte persone che sappiano farlo, ma questo è un altro discorso.
Comunque vedo un po' di obiezioni in chat, ragazzi, che io sappia, questa versione è stata data da Rogan e non è stata smentita dal team della Harris, però. La Harris voleva andare facendo un'ora soltanto. Rogan un'ora soltanto non le fa mai, perché non le fa per nessuno, non l'ha mai fatte. E quindi fondamentalmente ci sono state delle negoziazioni e il team democratico alla fine ha dato forfè. Questa è la versione che ha dato Rogan, devo essere intellettualmente onesto, ma per ora non è stata smentita da nessuno, neanche dal team della Harris, quindi giusto per essere sottolineati. Comunque vi allungo la provocazione a un ipotetico: non è che dovesse per forza andare da Rogan, ma doveva andare a farsi intervistare, ha fatto pochissime interviste, volendo, se appunto la sinistra non facesse le fughe in avanti, la sinistra avrebbe dovuto mettere su dei format concorrenziali molto tempo fa. Qualcosina un po' c'è, ma molto poco, too little too late, come si dice da quelle parti, appunto. Quindi, purtroppo, esatto. La destra, dal punto di vista propagandistico, questa volta ha fatto bingo. Purtroppo, esatto. Va riconosciuto.
Esatto. Ok, va bene. Allora, per quanto riguarda, perché gli argomenti sono tanti, dovremmo imparare a convivere senza paure particolari, ma con razionalità, con i nuovi scenari che si prospettano. Domani sera parlo ancora di Trump e affronto il terzo argomento. Poi vedremo se settimana prossima affronteremo anche il quarto e il quinto. Non lo so, perché non vorrei poi fare troppo restare troppo sullo stesso scenario. Però domani sera, e farò un po' di microfono aperto, un po' di open mic, parliamo invece dell'altra grande preoccupazione, cioè gli scenari di politica internazionale, partendo dall'altra promessa fatta da Trump, cioè quella di risolvere il conflitto Russia-Ucraina in 24 ore. E che cosa ci dobbiamo aspettare se, come sembra, ci sarà un disimpegno americano nei confronti dell'Ucraina, del sostegno economico e di armamenti. L'Europa che cazzo farà? Quindi ci chiederemo questo, non metterò questo titolo perché altrimenti YouTube me lo banna, però che cosa farà l'Europa nei confronti di Ucraina e anche di Israele e Palestina, alla luce dei comportamenti attesi da Trump su questi due scenari. Quindi.
Oh, mi dicono, quando facciamo uno speciale sul metal, Costa, io e te dobbiamo fare insieme, cioè dobbiamo mettere a tavolino e fare una miniserie sulla musica, secondo me. Sulla
corona, volentierissimo. Sì. Io ho iniziato una serie però sul mio canale, sulla musica, se vuoi venire a fare compagnia, domani sera è previsto sul mio canale, in tarda serata, 22:30, mi hanno chiesto di parlare di musica elettronica.
Ah, bello, ok, ti seguo e se vuoi faccio un'incursione, se no ti seguo come vuoi tu.
Dai, va benissimo. Perfetto, allora grazie a tutti quanti, anche stasera tantissimi collegati, grazie Giulio, è sempre un enorme piacere.
Grazie a te Costa, same wise, grazie a tutti.
ciao a tutti, buona serata.